Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La Svizzera non fa abbastanza per contrastare il lavoro forzato, così Washington le impone un supplemento di dazi del 2,5%, un'accusa che il nostro paese respinge, mentre le sue associazioni economiche esprimono preoccupazione per gli svantaggi concorrenziali. In Parlamento 6 anni fa era stata respinta una mozione per lottare contro il lavoro forzato. Ricorderemo le discussioni di allora con il promotore, il ginevrino Carlo Sommaruga. La vicenda Claudio Zali in Ticino c'è attesa per gli esiti della discussione interna, probabilmente già in giornata, del suo partito, la Lega. Attitudine e atteggiamento giusti per una prima sfida di Conference League, le parole del tecnico del Lugano Mattia Crocitorti. 12,5% di dazi dunque per i prodotti svizzeri importati negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha inserito la Confederazione fra i paesi che non dispongono di leggi specifiche per contrastare il lavoro forzato, mancanza che costa un 2,5% supplementare rispetto, ad esempio, all'Unione Europea. Il Dipartimento federale dell'Economia prende atto, respinge però con le accuse di lavoro forzato e sottolinea anche che per ora vengono rispettati i termini stabiliti nella dichiarazione di intenti comune del novembre scorso. Allora partiamo dalle reazioni da Berna con Alessio Veronelli.
Sì, come d'abitudine, prima comunicazione giunta via la piattaforma X da parte del Dipartimento federale dell'economia. Prendiamo atto di questo 12,5%. Così facendo, gli Stati Uniti rispettano la dichiarazione di intenti. Dichiarazione, ricordo, voluta per stabilizzare le relazioni commerciali fra i due paesi, ma giuridicamente non vincolante. E dichiarazione in base alla quale gli Stati Uniti riducevano al 15% i dazi aggiuntivi applicati alle esportazioni provenienti dalla Svizzera. Resta però, e questo ce lo ha confermato anche la SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia, rispondendo a una nostra sollecitazione, resta un no deciso alle accuse di lavoro forzato, accuse che, come detto, ci fanno salire, come altri paesi, di un 2,5% di aliquota dal 10 al 12,5%, aumento che si basa sull'articolo 301 della legge statunitense sul commercio. Svizzera, precisano alla SECO, che è per il momento a livello dazi di concorrenti diretti come Corea del Sud e Giappone, ma sfavorita rispetto ai paesi dell'UE, a Canada, Messico, Regno Unito e Taiwan, colpiti con il 10, poi però ci sono delle eccezioni per vari prodotti. Da parte governativa questo per ora è tutto, si sottolinea comunque la mancanza di un accordo legalmente vincolante e il fatto che ci si sta lavorando.
E ora le reazioni del mondo economico, questo è il tenore. Nessuna sorpresa, ma un senso di incertezza che l'annuncio non è riuscito a infrangere, incertezza dovuta anche all'eventualità di ulteriori dazi. Sentiamo Anna Riva.
Il proverbiale sospiro di sollievo, Monica Rubiolo di Economy Suisse non ritiene ancora di poterlo tirare. La critica sul lavoro forzato alla base di questa decisione non ha senso. Non capiamo le ragioni statunitensi, né di riflesso la loro conseguenza, ovvero lo svantaggio competitivo che ne deriva con l'Unione Europea e il Regno Unito. È in particolare il tasso più favorevole del 10% che si è vista assegnare l'Unione Europea a preoccupare Rubiolo, anche se non eccessivamente. Dipende infatti, dice, da prodotto a prodotto, da percentuale a percentuale. Non deve per forza essere particolarmente sfavorevole questo svantaggio. Nella maggior parte dei casi la differenza dovrebbe ammontare al 2,5%. A generare ulteriore incertezza è più che altro l'indagine in corso da parte statunitense sulle presunte sovraccapacità produttive svizzere, dalla quale potrebbero scaturire nelle prossime settimane nuovi dazi. Speriamo che la dichiarazione congiunta sottoscritta da Svizzera e Stati Uniti continui a essere valida, in altre parole che non si arrivi a superare il 15%. In questo senso Economy Suisse, conclude Rubiolo, sostiene il Consiglio federale nei suoi sforzi sforzi negoziali volti a raggiungere una soluzione con Washington che sia vincolante. D'altra parte, anche Swiss MedTech, associazione che rappresenta le tecnologie mediche, ribadisce di sostenere il governo nelle trattative e chiede una soluzione che impegni le due controparti in vista di eventuali nuovi dazi. Raoul Sagal, infine, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, offre uno sguardo un po' meno a tinte fosche. Il 12,5% fa parte del margine che avevamo preso in considerazione. In realtà la situazione è anche un po' migliore perché, e pochi paesi hanno ricevuto un trattamento simile, questi dazi al 12,5% comprendono anche i dazi già esistenti, vale a dire che a un prodotto sul quale prima di Trump c'era già un dazio all'8%, ora non viene sommato il 12,5%, ma arriva a un totale del 12,5%. Le prossime settimane saranno decisive e questo è poco, ma sicuro.
E ora con Camilla Camponovo veniamo alle reazioni internazionali ai nuovi dazi statunitensi.
Sì, e partirei dalla prima reazione piuttosto positiva dell'Unione Europea, che tira un sospiro di sollievo e accoglie positivamente il dazio al 10%, in quanto rispetterebbe i termini degli accordi presi con gli Stati Uniti l'anno scorso. Unione Europea che allo stesso tempo si augura che Washington continui a rispettare questi accordi presi. L'UE è tra l'altro uno dei pochi partner commerciali per i quali i dazi americani non si sommano a quelli previsti dalla cosiddetta clausola della nazione più favorita, ovvero la tassa di base per compensare presunte discriminazioni commerciali. Oltre alla Svizzera, anche Cina e Brasile, solo per citarne alcuni, sono soggetti all'aliquota più alta del 12,5%. Il governo brasiliano ha definito la nuova misura totalmente ingiustificata e incompatibile con le regole del commercio internazionale, mentre la Cina dice di opporsi alla misura, nega le accuse di lavoro forzato, anche se in questo caso non è una novità. Diverse organizzazioni per i diritti umani affermano come in Cina sia invece presente quest'ultimo. L'Australia è infine tra i governi più critici, ha reagito sostenendo che questi dazi sono incompatibili con l'accordo di libero scambio e ha promesso che lavorerà affinché verranno revocati.
Ora di nuovo dall'interno, con un balzo all'indietro di 6 anni nella nostra cronaca parlamentare. Per il divieto di importare merci provenienti dal lavoro forzato. Era il titolo di una mozione presentata nel maggio del 2020 dal consigliere agli stati ginevrino Carlo Sommaruga, mozione che il Consiglio federale raccomandava di respingere e che il Parlamento ha poi respinto. Le principali ragioni del no: la sua inapplicabilità in un contesto in cui è meglio coordinarsi internazionalmente. Carlo Sommaruga, un sì alla sua mozione oggi ci avrebbe risparmiato 2,5% in meno di dazi.
Sì, questo è di sicuro così, perché in fondo gli stati che hanno introdotto delle regole che forse non sono perfette ma almeno hanno il merito di esistere e anche di ridurre il rischio, chiaramente queste regole avrebbero permesso di avere solo dei dazi a 10% piuttosto che 12,5%, il che ci costa oggi un prezzo molto caro per l'industria, per il settore produttivo in Svizzera e poi anche per posti di lavoro a termine.
Non c'è un certo imbarazzo però nel ritrovarsi sulla stessa parte della barricata del presidente statunitense Donald Trump?
Bisogna però ricordare che durante il Covid gli Stati Uniti, come d'altronde anche l'Europa, ha avuto bisogno di molti prodotti che venivano da paesi asiatici, come per esempio i guanti medicali, e gli Stati Uniti hanno rifiutato l'importazione di guanti medicali che venivano dalla Malesia perché erano prodotti in condizioni di quasi schiavitù. E quello che voglio dunque esprimere è che in fondo la preoccupazione della lotta contro il lavoro forzato non è tanto una domanda del cliente o del governo americano, ma è qualcosa che è molto ancorato anche nei sindacati americani, anche il partito democratico lo difendeva, e perché dietro di questo c'è anche il problema della concorrenza sleale di importazioni di prodotti che costano meno perché sono delle condizioni di lavoro minore. Dunque io non mi sento per niente a mio disagio in questa discussione, al contrario, sono contento che finalmente quello che io difendevo sia la questione della non importazione di prodotti che provengono dal lavoro forzato sia bloccata anche in Svizzera.
La mia prossima domanda richiama un po' la precedente e la sua risposta. Allora la formulo così. Il Consiglio federale allora parlava di un'applicazione quasi impossibile, troppo complessa, ricordava varie convenzioni contro il lavoro forzato già ratificate dal nostro paese e il ruolo di istituzioni internazionali come l'OCSE e l'ONU. Oggi direbbe lo stesso. Ci vuole un coordinamento internazionale. Non è forse ingenuo credere che a guidare questo coordinamento internazionale siano gli Stati Uniti di questa amministrazione?
No, ma prima di tutto pretendere che ci vuole un coordinamento internazionale è come di dire non si fa niente, perché in fondo non ci sarà questo coordinamento internazionale. Questo coordinamento lo si può fare a livello dell'Unione Europea con forse dei meccanismi di verifica che siano consolidati e che siano anche mutualizzati in Europa, ma esistono organizzazioni non governamentali che fanno degli esami delle industrie produttive nei paesi del sud-est asiatico, in Cina. E con queste qui che bisogna lavorare, dunque c'è possibilità di che ogni cosa che venga importata in Svizzera a carico dell'importatore o del produttore che poi lo importa in Svizzera ci sia un controllo fatto da queste società. Dunque ci sono mezzi oggi a disposizione per fare questi controlli, impedire l'importazione di prodotti provenienti dal lavoro forzato senza necessità di appoggiarsi agli Stati Uniti. Quello che si può fare con gli Stati Uniti e guardare la loro esperienza, vedere quali sono i meccanismi messi a posto e sviluppare i propri nostri e poi quelli forse da mutualizzare con paesi europei.
Il consigliere agli stati ginevrino Carlo Sommaruga. Caso Zali, è stata annunciata per oggi pomeriggio una presa di posizione della Lega dei Ticinesi. Siamo dunque ancora in attesa di capire che mosse intende fare il partito dopo che il governo, di comune accordo con lo stesso consigliere di Stato leghista, ha deciso di riprendere la responsabilità politica della magistratura e della polizia cantonale dopo l'apertura di un'inchiesta relativa al minorenne incarcerato alla Farera. Zali può quindi continuare ad occuparsi di dossier che esulano da questi settori e per il momento rimane anche il presidente del Consiglio di Stato. Cosa può succedere ancora sul piano istituzionale? Ce lo dice Francesca Calcagno.
Nell'immediato il governo avrebbe la facoltà di togliere tutte le competenze al consigliere di Stato leghista Claudio Zali e anche la presidenza, sulla base in particolare dell'articolo 3 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti. È un articolo generico in cui si dice che il Consiglio di Stato ha il diritto di organizzare la ripartizione di lavoro tra i suoi diversi dipartimenti e quindi di organizzare liberamente la sua attività. Un diritto peraltro sancito nella Costituzione. Il governo non può invece rimuovere dalla carica un collega, lo può fare l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio avviando una procedura di destituzione, ma solo se il consigliere di Stato è stato condannato in via definitiva per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Il voto finale spetta all'intero Parlamento a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. E poi c'è il popolo che può chiedere al Gran Consiglio la revoca del Consiglio di Stato raccogliendo l'adesione di 15.000 cittadini aventi diritto di voto in un lasso di tempo di 60 giorni. Questa procedura però non si può fare nell'ultimo anno elettorale, quindi nel caso specifico di Claudio Zali anche questa opzione è esclusa. Ovviamente al di là delle procedure legali c'è l'opportunità politica e qui entrano in gioco pressioni più o meno forti che possono essere esercitate dall'opinione pubblica. In quest'ottica è particolarmente rilevante il sostegno del proprio partito. Tutti elementi che possono spingere una persona eletta alle dimissioni.
Non sembra avere vita facile Martin Pfister in Consiglio federale, non con i suoi piani per l'esercito svizzero. Smorzata sul nascere la proposta di spesa straordinaria extra e immediata per un secondo sistema di difesa antimissili a lunga gittata, c'è chi fra i suoi colleghi mette in dubbio le sue analisi dei rischi e vorrebbe mettere fuori servizio l'intera flotta di carri armati. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Molti più mezzi per l'esercito, in parte da compensare con riorientamenti in funzione delle minacce, è la linea tracciata dal Consiglio federale. Quel che sta però filtrando sui media, con documenti ottenuti grazie alla legge sulla trasparenza, è che da una parte Martin Pfister avrebbe voluto spingersi ben oltre con gli acquisti, mentre dall'altra c'è chi gli ha chiesto di sacrificare di più. Nel primo caso, notizie di giorni fa, si trattava di un secondo sistema di difesa terra-aria da acquistare in fretta e furia, 5 miliardi di franchi in parte da spendere subito. Il secondo, riferisce oggi il Blick, riguarda la riduzione degli investimenti per la difesa da un attacco su vasta scala. Scenderanno il 20%, l'80% sarà dedicato a difesa dei cieli, droni e protezione di reti e sistemi critici, ma almeno due altri dipartimenti avrebbero voluto tagliare di più, con la messa fuori servizio di tutti i carri armati dell'esercito. Lo avevano proposto in consultazione il Dipartimento Economia di Guy Parmelin, ma soprattutto il Dipartimento Giustizia e Polizia di Beat Jans, stando al quale non ci sarebbe addirittura alternativa, non fosse altro che per questioni finanziarie. In precedenza ci aveva fra l'altro pensato anche il dipartimento Baumschneider a mettere in dubbio i piani di Pfister riguardo in questo caso all'espansione della flotta di aerei. La soluzione infine sortita per le truppe di terra, una sorta di compromesso, comporterà la rinuncia a sostituire uno a uno i sistemi d'arma pesanti. Si continuerà quindi ad avere una difesa da un attacco su vasta scala, aspetto però anch'esso criticato. È uno scenario molto poco realistico, scriveva il Dipartimento Giustizia e Polizia. Si pensa a un'invasione come in Ucraina? Chiedeva, la Russia dovrebbe trovarsi ai nostri confini o a cos'altro si pensa?
Proseguono le evacuazioni in Gironda, nell'ovest della Francia. Circa 40.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa degli incendi. Le fiamme continuano ad avanzare, alimentate dalle alte temperature e dal vento. Gli incendi stanno interessando anche la Spagna, che ha chiesto aiuto a Bruxelles attraverso il meccanismo europeo di protezione civile. La Grecia ha promesso l'invio di due Canadair. Il premier Pedro Sanchez ha parlato di una situazione drammatica. In Germania ora, perché dopo le dimissioni di Jens Spahn alla guida del gruppo parlamentare della CDU, altri esponenti di spicco del partito rischiano di pagare il prezzo della crisi politica che sta investendo il governo. Questa mattina il cancelliere tedesco Merz ha annunciato un rimpasto di governo per cercare di ridare slancio e fiducia al suo esecutivo impicchiata negli indici di popolarità. Da Berlino, Walter Raue.
Nessuna tregua per il cancelliere tedesco, che nel bel mezzo di quella che per lui dovrebbe essere la pausa politica estiva, sta lavorando a ritmi serrati. Dopo le dimissioni del capogruppo parlamentare dei cristiano-democratici Jens Spahn e la sua sostituzione con il suo braccio destro Thorsten Frey, Friedrich Merz ha annunciato questa mattina l'avvio di un ampio rimpasto di governo. L'attuale ministra della Salute lascerà il suo posto per assumere il ruolo di responsabile dell'ufficio politico in cancelleria. Al suo posto subentrerà l'attuale segretario generale della CDU e fedelissimo di Friedrich Merz, Carsten Linnemann. Nuovo ministro per i rapporti col Parlamento e le regioni sarà invece il giovanissimo Philipp Amthor, volto nuovo dei cristiano-democratici e attivissimo sui social network, dove è riuscito a conquistare la simpatia e la stima soprattutto dei più giovani. Ma la vera notizia del giorno, non ancora confermata ufficialmente ma anticipata da numerosi siti di informazione tedeschi, è il possibile licenziamento dell'attuale ministro dei trasporti Patrick Schnieder. Nonostante i massicci investimenti nelle infrastrutture resi possibili grazie ad un fondo straordinario di 400 miliardi di euro, i lavori per il risanamento della rete ferroviaria e di quella stradale in Germania procedono a rilento. Friedrich Merz dà la colpa di questi ritardi al ministro dei trasporti. Il cancelliere sarebbe anche insoddisfatto del lavoro svolto finora dalla ministra dell'economia Caterina Reich. Il carosello delle poltrone a Berlino sembra dunque destinato ad andare avanti.
Droni ucraini hanno colpito nella notte la regione di San Pietroburgo, provocando un vasto incendio in un magazzino logistico della catena russa Wildberry, la più grande piattaforma di e-commerce del paese, spesso definita la Amazon russa. L'episodio si inserisce in una nuova ondata di raid ucraini contro infrastrutture logistiche e commerciali russe. Si segnala anche la violazione dello spazio aereo rumeno, dove un drone è stato abbattuto stamattina. In rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che supera i $100 al barile per la prima volta dal mese di maggio. Questo a causa del timore che oltre a Hormuz possa essere bloccata anche la rotta sul Mar Rosso dagli Houthi, che dallo Yemen ieri hanno colpito due petroliere saudite. Donald Trump dice che sarà l'Iran a pagare per queste azioni. Naima Kikerio, Teheran non sembra però intimidita. Questa mattina ha colpito altre strutture militari americane nella regione.
I droni kamikaze iraniani stamani hanno in effetti colpito depositi di armi, di carburante e altre installazioni militari americane in Bahrain, Giordania e Kuwait. E ci sono state delle esplosioni anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Anche l'Iran ha subito degli attacchi in diverse zone del paese e ha anche dichiarato che in quest'ultima ondata di ostilità ci sono stati 55 morti e quasi 650 feriti. Ci sono quindi le operazioni militari che continuano, ma anche tutta una serie di minacce reciproche, che Donald Trump ha appunto detto che l'Iran non ha ancora sofferto abbastanza e che pagherà anche per le azioni dei suoi alleati nello Yemen. Pagherà in termini militari, il presidente degli Stati Uniti ha detto di aver valutato degli importanti obiettivi da colpire, ma pagherà anche in denaro, risarcirà i danni con i beni congelati detenuti dagli Stati Uniti, così è stato detto. A tutto questo il governo iraniano ha già risposto: sarebbe un precedente esplosivo. Se gli Stati Uniti normalizzano la confisca di beni altrui, significa che nessuno è al sicuro, ha detto il ministro degli esteri Abbas Araghchi, mentre altri membri del governo iraniano, come il capo della magistratura Ejei o l'ex vicepresidente del Parlamento Mohtari, hanno detto che Trump sta esagerando, che è un prepotente, ma che prima o poi, viste le implicazioni a livello internazionale, tornerà umilmente al tavolo delle trattative.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.